Buonasera e benvenuti all'Ondinium Calling. Conducono Davide Olla e Prince Calù. Regia Mano in Gioia.
Buonasera, buonasera a tutti, Radio Bandiera Nera, Londinium Calling, oggi è lunedì 10 maggio e come tutti i lunedì alle 21 eccoci qua. Come abbiamo, ci sono anzi, il nostro regista Manu Gioia. Come stai Manu?
E allala, ciao Davide, buonasera a tutti quanti, bene, spero anche tu bene e abbiamo anche il nostro, la nostra colonna portante, Prince Calù, ciao Prince!
Eccoci qua, un po' freddolini, ma sempre sul pezzo. Dove siamo, dove siamo, dove siamo? Sulle scogliere di Dover, non è Quadrofinia, ma un'altra cosa, e vi spiegheremo perché tra due secondi.
Esatto, esatto, esatto. Dunque, adesso iniziamo, ci siamo impelagati in questo tema vastissimo, Britalians, dove parleremo di personaggi che hanno italiani, che hanno di origine italiana, che hanno avuto molto a che fare e si sono fatti un nome oltre manica, cioè qui. Parleremo delle influenze che l'Italia ha avuto e avrà in Inghilterra, in Gran Bretagna. È un argomento, ripeto, molto vasto, quindi salteremo un po' di palo in frasca, perché di fare la cronologia sinceramente non ci regge, quindi abbiamo tirato fuori dei personaggi anche poco conosciuti, altri molto molto conosciuti, e magari li sviscereremo cercando di trovare anche qualche curiosità, qualcosa che non tutti sanno, giusto Prince?
Sì, esatto, per tutto il resto non c'è Mastercard, ma c'è Wikipedia, come sappiamo, quindi noi saltiamo di mano in frasca. Eravamo 11 filiali della classe, quelli che stavano all'ultimo posto nell'autobus, quelli che stavano all'ultimo posto nei banchi di scuola. Così continuiamo, abbiamo pochissime nozioni, molta musica e partiamo col primo ospite, quello il più sconosciuto, Giulio Cesare, signori e signore.
Londinium Calling.
Esatto, esatto, che Giulio Cesare è il primo che ha messo il naso, almeno è il primo italiano da cronaca che ha messo il naso in Inghilterra. Non l'ha invasa, perché cioè alla fine, da quando sono iniziati i primi rapporti, da quando è iniziato il lavoro per farla diventare provincia imperiale, sono passati quasi 100 anni, giusto? Perché Cesare si è affacciato durante l'invasione della Gallia, stiamo parlando di 40, aspetta, guarda, vediamo un attimo giustamente Wikipedia.
54 avanti Cristo.
Esatto, esatto. Esatto, esatto, esatto. Ho fatto un paio di puntate attorno al 50, poi dopo l'invasione è venuta con Claudio nel 43 dopo Cristo. E la storia di queste isole non è stata più la stessa, perché sono rimasti quasi... Prego, Calù.
Esattamente, scusate l'irruenza, questo argomento mi piace moltissimo, perché proprio quando c'è stato il discorso Brexit e quindi la domanda di fare insomma l'application per rimanere qua, come, perché noi siamo appunto in Britannia, quelli sfigati, però quelli che dobbiamo richiedere il permesso, diciamo, e poi abbiamo ottenuto, io ho scritto semplicemente questo: date a Cesare quel che è di Cesare.
Sul commento al permesso.
No, invece so, io... se me lo danno, non lo so, se nel caso non me lo danno non faccio più Londinium Calling, ma la puntata la farò Fats Calling, Fats, forse a Fats mi prendono, chissà.
Ma no, non c'è problema, che io sono cittadino, c'ho la doppia cittadinanza, quindi ci sposiamo e chi ci ammazza, non c'è nessun problema.
Benissimo, sì, sono d'accordo, poi mi diamo pure Fedez.
Esatto, esatto. E adottiamo Manu Gioia. Bene, questo purtroppo sono rimasti questi, tipo noi, gli italiani. Questo, diciamo, da Giulio Cesare siamo arrivati a questo tipo di personaggi.
Manu Gioia non mi assomiglia per niente, forse assomiglia a te. Raccontaci queste storie.
Lasciamo stare. Vogliamo altro. Torniamo all'invasione della Britannia. Abbiamo detto Claudio. Erano interessati i romani perché avevano scoperto che c'erano delle risorse, soprattutto minerarie, Quindi stiamo parlando di argento, di metalli ferrosi, di rame, eccetera. Quindi di solito i romani quando andavano avevano un interesse, infatti in medio toccando quasi l'estremo oriente ci sono arrivati sempre sulla via di Guadagni, sulle vie mercantili delle spezie, eccetera, eccetera. E in Britannia ci arrivano per quest'altro motivo. È una cosa per il quale non ha avuto una grande espansione, per dire l'invasione a est, cioè nei popoli, attraverso i popoli germanici, che lì, a parte il legname, non erano state trovate dei grandi motivi di interesse. Invece la Britannia, vedremo che è stata interessante, è stata sfruttata sotto molti aspetti per secoli, quasi 400 anni, come vedremo in seguito, e i romani insomma ci hanno messo un piede bello, bello stabile.
Ottimo, ottimo. A questo punto una piccola pausa, un brano che ci compete perché è dedicato a lunedì, oggi è lunedì, e a Don't Like Mondays, ma a dire il vero noi amiamo il lunedì perché ci siamo noi. Questi erano i Boomtown Rex, di quell'altro splendido personaggio, tra virgolette, di Sir Bob Geldof, nel suo grande cuore, nella sua campagna Live Aid. Ci rido un po' sopra. Ad ogni modo passo la parola a Manuel, che vuole introdurci questa, che è una cover di Boomtown Rex, a Don't Like Mondays. Di cosa parliamo, Manuel?
Sì, infatti abbiamo la cover fatta da Aaron Agent Orange Punk and Roll Show, ovvero I Don't Like Mondays. È vero, il Monday è solo per London un calling, ma non per tutto quanto il resto. Quindi partiamo subito con questa prima pausa musicale e torniamo a scoprire altri dettagli su Britannians.
Inside her head gets switched to overload, and nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. Daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold, and he can see no reason, 'cause there are no reasons. What reason do you need to be show? Whoa, 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 whoa. Tell me why don't like Mondays. Tell me why don't like Mondays. Tell me why don't like Mondays. I wanna shoot.
Tell me why.
Eccoci, ben ritrovati, abbiamo appena iniziato a parlare dei rapporti tra Italia e Gran Bretagna e ovviamente non potevamo non partire da quando c'è stato il primo contatto piuttosto traumatico e non solo per i britannici, perché abbiamo visto che dopo due puntatine fatte da Giulio Cesare durante la sua campagna di Gallia avviene l'invasione, l'imperatore Claudio decide di invadere, però insomma le cose non vanno subito diciamo per il verso più pacifico, più facile, perché ci sono varie rivolte, la più famosa delle quali è, se andate a Londra c'è una bella statua di fronte al Parlamento per ricordarvelo, è quello di Boadicea, come la chiamavano i romani, o Boudicca, come la chiamavano i suoi diciamo concittadini certo britannici. Lei ha fatto una rivolta, ha distrutto la prima capitale di Roma, che era Colchester, quindi non Londino è stato un centro che è stato fondato qualche anno dopo, comunque distrugge anche Londinium. Aveva le sue ragioni, perché il padre era stato ucciso dai romani, perché insomma il suo popolo era stato fatto diciamo schiavo, praticamente non solo tributario ma schiavo, si parlava di una parola non rispettata, insomma c'era parecchia carne al fuoco, però la risposta di Roma poi dopo l'uccisione di coloni con famiglie, l'incendio di Londinium, tante sofferenze, la vendetta di Roma è tremenda, lei fa una bruttissima fine, e così insomma tra alterne vicende continua per secoli la storia della colonia della Britannia, colonia non facile da tenere, per tant'è che c'erano distanza minimo sempre 3 legioni. Per fare un paragone, il Nord Africa, tutta la costa del Nord Africa era tenuta solo da 1 legione, tipicamente durante la maggior parte del tempo di dominazione romana. Questo perché appunto c'erano dei giacimenti, delle risorse che interessavano i romani, la occupano solo parzialmente, tutti conoscono il Vallo Adriano, che è una linea di confine fortificata, tra l'altro visitabile, con delle rovine pazzesche, che consiglio veramente a tutti di andare a farci un salto, tenuta molto bene, ci sono musei, ci sono posti veramente stupendi anche dal punto di vista paesaggistico. Quella è una linea di confine fortificata che era stata fatta arretrare, erano arrivati più su, poi decidono di stabilizzarsi su quel lime, su quel confine. In Irlanda, per dire, non ci sono mai andati, perché non era interessante dal punto di vista proprio economico, non era un'invasione che si sarebbe ripagata, a differenza appunto di quella delle isole britanniche principali. Detto questo, sì, c'è una storia che dopo si interrompe, la storia di dominazione poco prima del 500 d.C., i romani se ne vanno, si ritirano non cacciati, si ritirano imbattuti dal torneo, no, dalle isole, perché avevano problemi in altri punti dell'impero, non ce la facevano più a tenerlo. Le ultime battaglie furono condotte soprattutto contro i pirati, che dalle coste proto-vichinghi, diciamo, dalle coste del nord della Francia, ma anche della Scandinavia, cominciavano le loro incursioni. Infatti le ultime rovine che troviamo, che ce ne sono parecchie, da anfiteatri alle strade, le ultime rovine che troviamo romane sono dei forti costieri, appunto atti dei porti militari o dei forti costieri atti ad arginare le invasioni, le scorribande dei pirati. L'eredità dei tempi antichi, del periodo classico, permane, forse per certi versi più anche che in Italia, vabbè, la solita cosa, perché si guida a sinistra, i romani guidavano tutti a sinistra, conducevano tutti i mezzi a sinistra, è stato Napoleone a fare una legge nell'Ottocento per evitare appunto problemi di viabilità e liti stradali, soprattutto nelle grandi città che cominciavano a congestionarsi, prima di tutto in Parigi, ma anche tutte le città poi prese sotto l'insegna dell'impero napoleonico. In Inghilterra non è mai arrivata l'invasione napoleonica, e non solo quella, nei secoli successivi. E quindi lui è rimasta questa tradizione che è di puro stampo romano. Dopo sono stati, come si dice, dei contatti sporadici, dei personaggi che hanno contato molto sia in Italia per quanto riguarda i britannici, sia i britannici per quanto riguarda l'Italia. Ci sono stati questo tipo di scambi. Le guerre ci sono state, però sempre per interposta potenza, più delle volte, quindi si parlava di alleanze. Noi l'abbiamo sempre avuto più che altro a che fare con Spagna, Francia, Austria diciamo stati confinanti, e l'Inghilterra comunque ci ha messo lo zampino parecchio, per non parlare poi prima e seconda guerra mondiale e dell'era moderna. Ma sto forse un po' divagando, sentiamo un attimo Luco.
Benissimo, dopo la puntatina, la seconda, la terza anzi, di Giulio Cesare in Britannia, arriviamo alla puntatona nostra odierna, che si chiama tra l'altro di sottotitolo Di Pano in Frasca, come ben sapete, perché partiamo con un piccolo viaggio adesso nel tempo e andiamo al 1697, roba proprio vicino a Giulio Cesare e proprio vicino pure ai giorni nostri, e parliamo di Giovanni Antonio Canal, e in Veneto, detto anche El Canaletto se non sbaglio, nato nella Repubblica di Venezia, un pittore italiano, uno dei più importanti e sicuramente il più importante membro della scuola veneziana cosiddetta del XVIII secolo. E niente, Canaletto è nato a Venezia, quindi mi direte che c'entra con Londinium, con Londra, come tutti noi, nessuno di noi è nato a Londra, a parte Manuel, ma appunto Canaletto arriva in Inghilterra dal 1749 al 1755, quindi poca roba, però io penso che nel 1700 ogni anno era un po' come 10 anni dei nostri, insomma, cioè non c'era YouTube, non c'era internet, quindi insomma andava tutto piano, le macchine non cessavano, quindi voglio dire, c'erano i cavalli, appunto, quelli che, come abbiamo detto, Napoleone spostò nella corsia sbagliata, a nostro avviso. Dunque, Canaletto è stato in Inghilterra, ad abitato al numero 41 di Big Street in Londra, dove al famoso distretto di Soho. So che poi tra l'altro è cambiato tantissimo, io sono innamorato proprio di quei periodi lì del 1750-1800, immaginiamo anche tutta la zona intorno a London Bridge, insomma quello che era il primo insediamento romano, no? Di Londinio nel 1700-1800, era bellissimo. Abbiamo anche analizzato nelle puntate precedenti prostituzione, colera, schifo vario, tutti ubriachi, gin, insomma è questo che ci piace, musica per le nostre orecchie.
Londinium Calling.
Appunto di musica che si parla e di Yesterday, perché tutti gli argomenti di cui parliamo sono appunto qualcosa che è accaduto in tempi recenti o lontani, ma comunque nel passato, e di Yesterday si parla perché è una bellissima cover un po' strana di un gruppo che ci annuncia Manuel, la canzone originale dei Beatles. E qual è, Manuel?
Sì, sì, innanzitutto un grandissimo pezzo dei Beatles che ricordiamo, Beatles abbiamo avuto qua come ospiti Lennon Leaves, che li salutiamo ancora, da Danilo, Angelo, e speriamo di rivederli presto, di risentirli presto. E questa invece è una cover fatta dai The Bates, quindi Yesterday dei Beatles fatta dai The Bates. All my troubles seem so far away, now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in
yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Londinium calling.
Eccoci, eccoci in onda di nuovo, siamo tornati in onda. Stiamo così prendendo dal mazzo dei tantissimi italiani che hanno avuto a che fare con l'Inghilterra e viceversa, dei personaggi così, come si può dire, a discrezione soprattutto del nostro playmaker Prince Kalu, al quale ripasso il parolone.
The heaviest thing John Jameson carried to Dublin was his family motto.
Ed eccoci qua, non potevamo non parlare del nostro ispiratore, e chi è? Guglielmo Marconi. Ovviamente facciamo un programma radio, dobbiamo dedicarlo quasi interamente a lui, no scherzo, se no poi diventa noioso, ma personaggio incredibile, Guglielmo Marconi. Dunque, allora innanzitutto c'è un'analogia incredibile con l'Inghilterra, perché il papà, che era un proprietario terreno che viveva nelle campagne di Pontecchio, in zona Trenzo del Bolognese, vedi, cambio pure l'accento, era già vedovo con un figlio, aveva conosciuto una giovane irlandese. E chi era questa irlandese famosa? Qualcuno di voi probabilmente la conosce bene, perché Bazzica Pub e birrerie. Annie Jameson, che era la nipote del fondatore della storica distilleria Jameson & Sons, che appunto è distilleria di whisky. Giuseppe Marconi, appunto il papà di Guglielmo, sposerà Annie Jameson in Francia, a Boulogne-sur-Mer, nel 1864. 9 anni più tardi nascerà appunto il nostro Guglielmo.
Took a bit of courage to open a distillery. Plus a healthy supply of beer.
Il fatto appunto di avere una mamma irlandese permette di comprendere molto meglio quelle che furono le attività di Guglielmo Marconi, che appunto si svolsero in gran parte in Gran Bretagna e in Irlanda. Infatti avrebbe addirittura potuto optare per la cittadinanza britannica in qualsiasi momento. Infatti sia il papà che la mamma appunto avevano una cittadinanza britannica. In effetti Giuseppe Marconi aveva già avuto la cittadinanza britannica nel 1877, quando il piccolo Guglielmo aveva 3 anni, quindi più Britannian di Guglielmo Marconi non ce n'è. Una storia fantastica che è pari a quella di molti altri italiani, ma compresi nella nessuno è profeta in patria, come si dice, ma in effetti nel caso dell'Italia è clamoroso, guarda noi per esempio. E Guglielmo Marconi appunto non ebbe, diciamo, fortuna in Italia, non venne apprezzato diciamo in Italia. Arrivò comunque a Londra verso i 21 anni, era nella zona di Bedford inizialmente, che tra l'altro poi Bedford è una zona molto storica per gli italiani, perché ha avuto diverse immigrazioni, anzi ancora oggi la maggior parte della popolazione è italo-inglese. Una cosa incredibile che Marconi scrisse a quei tempi dall'Inghilterra al ministro delle poste e telegrafi italiani, che era sotto la direzione di Pietro La Cava, spiegando tutta la sua teoria della sua scoperta del sistema del telegrafo che aveva inventato, no, senza fili tra l'altro, e aveva richiesto una sorta di fondi, di finanziamento. Non ebbe mai una risposta a questa sua lettera, che fu eventualmente anche, diciamo, cestinata dal ministro, che la inviò, credo, alla via della Longara, che era una sorta di manicomio, se non sbaglio, a quei tempi. Quindi insomma era un po' come se Marconi fosse considerato pazzo. Quindi insomma è incredibile, perché l'Italia in effetti su questo mancò clamorosamente. La piccola rivincita di Marconi comunque venne durante la prima guerra mondiale, quando l'Italia appunto si alleò con l'Inghilterra, e Marconi fu messo in charge, diciamo, di quello che era il servizio radio dei militari italiani, per così dire. Quindi un altro genio incompreso, ed è uno dei Britannias che secondo me tra i più importanti per quello che ci riguarda, appunto per questa nostra linea di contatto, facendo noi uno show. Quindi viva Guglielmo Marconi. Tra l'altro via Guglielmo Marconi è famosa per quale motivo? Perché vicino a Piazzale della Radio a Roma c'è una bellissima cornetteria che fa dei cornetti squisiti, aperta 24 ore, e poi c'è un posto bellissimo che vende i famosi maritozzi con la panna. Quindi se volete informazioni sulla radio o sui maritozzi con la panna, contattateci in privato. E andiamo sul prossimo pezzo, che tra l'altro vede anche un jingle in sfumatura del grande, possente, incredibile, unico GM Pop, che ci ha preparato un'altra delizia e ce l'annuncia Manuel.
Sì, innanzitutto ringraziamo ancora una volta GM Pop per le sue mine che ci dà ogni settimana. E oggi ci ha preparato una mina che sentirete dopo questo pezzo, che tra l'altro è scelto sempre dal nostro Prince Kalu, ovvero Don't Bring Me Down degli Animal, fatta dai The Jades in questo caso. Però sentirete anche nel jingle la versione quella originale. Intanto ci sentiamo questo bellissimo pezzo e torniamo subito.
Just ain't good enough. Girl, I want to provide for you and do all the things that you want me to. But oh, oh no, don't bring me down. No, I need you, baby. Oh, oh no, don't bring me down. Sacrifices I would make, ready to give as well as take. One thing I need is your respect. One thing I can't take is your neglect. More than anything, I need your love. Give me the power, the strength to rise above. But oh, oh no, don't bring me down. No, I need your loving, baby. Just ain't good enough. Girl, I want to provide for you and do all the things that you want me to. But oh, oh no, don't bring me down. Oh no, baby. Oh, oh no, don't bring me down. No, don't bring me down, baby. I need your love.
Londinium Calling.
Londinium Calling.
Oh, oh no, don't bring me down.
Ben ritrovati a tutti, eccoci di nuovo, Radio Bandiera Nera, Londinium Calling, Britalians è il tema della puntata odierna. Stiamo appunto prendendo così un po' a braccio alcuni tra i tantissimi nomi di italiani che hanno avuto a che fare con la Gran Bretagna. Anche a me me ne vengono in mente, vabbè, due quasi scontati. Uno è Mazzini che dal 37 per parecchi anni ha fatto avanti e indietro tra Londra e l'Italia, andava e veniva, a Londra c'era finito appunto esule, comunque ha fatto base, ha fatto un'azione politica diretta da Londra sempre costante e molto importante, ha fondato la Giovane Europa che dovrebbe essere, diciamo, una versione internazionale della Giovane Italia, è andato a fare il triunviro durante la breve esperienza della Repubblica Romana, ma dopo è tornato a Londra, quindi ha lasciato il segno a Londra su tante cose. Il quartiere di Clerkenwell, dove lui ha vissuto principalmente, è ancora adesso il quartiere storico italiano. La scuola di Hatton Garden, una scuola per i figli dei bambini, degli immigrati italiani, l'ha fondata lui. Poi c'è la stessa chiesa di St. Peter, che è sempre a Clerkenwell, diciamo che lui gli ha dato la stura per la fondazione. Ma non c'è stato ovviamente in quel periodo Mazzini, ma c'è stato anche Foscolo. Oddio, qualche anno prima, 1816, Foscolo venne qua, aveva parte della famiglia, aveva una figlia fatta con una lady inglese. C'è anche morto Foscolo a Chiswick, stava quindi di North West London, ed è stato traslato in seguito in Italia. Le salme è stata traslata in seguito in Italia, ma se andate al cimitero di Chiswick c'è ancora la tomba vuota, si presume, di Ugo Foscolo.
Londinium Calling.
Lui c'era una vita abbastanza dispendiosa, il Foscolo, diciamo, viveva sempre un po' al di sopra delle sue possibilità, evidentemente anche Londra aveva tanto da offrire, non solo adesso ma anche all'epoca.
Lord Emerit appunto, alias Ugo Foscolo, che aveva scelto questo nome, questo nickname, per celarsi sotto falso nome per sfuggire ai creditori. In effetti una vita un po' dissoluta, oltre le proprie capacità economiche, come appunto diceva Davide, e fu anche in carcere, aveva una vita ben troppo signorile, il suo carattere un po' difficile, non aveva molte simpatie intorno a sé, e addirittura costruì una grande villa che poi appunto gli venne sequestrata, ci ricorda anche personaggi odierni, diciamo, e poverino ridusse insomma tutto ciò, il poeta appunto a un grande dissesto economico, e venne appunto incarcerato per il debito nel 1824. Oltretutto era un grande latin lover, perché, diciamo, scappando da situazioni più serie, frequentava normalmente nobili e donne già sposate, consumò eredità varie che gli vennero lasciate, si dovette trasferire in quartieri molto poveri e malsani dopo appunto l'esperienza di Chiswick e Turnham Green, e contrasse anche la tubercolosi. Una nota di merito, che divenne nel 1825 insegnante di italiano in un istituto femminile, e tra l'altro ottenne anche la cattedra di italiano all'Università di Londra, quindi un grande personaggio con alti e bassi. Ma proprio a questo punto vorrei dedicare l'intera puntata, addirittura niente poco di meno, oltre che al nostro Guglielmo Marconi, anche al grande ribelle Ugo Foscolo, e qui abbiamo un grande decantatore, non di vino ma di poesia e di arte, Mago il Gioia. Signori, un applauso all'inizio e speriamo alla fine. Alza Cinto.
Né più mai toccherò le sacre sponde, ove il mio corpo fanciulletto giacque. Zacinto mio, che te specchi nell'onde del greco mar, da cui vergine nacque Venere, e fea quelle isole feconde col suo primo sorriso, onde non tacque le tue limpide nubi e le tue fronde. L'inclito verso di colui che l'acque cantò fatali, ed il diverso esilio, per cui bello di fame e di sventura, baciò la sua petrosa Itaca Ulisse. Tu non altro che il canto avrai del figlio, o materna mia terra. A noi prescrisse il fato e lacrimata sepoltura.
Madonna, Madonna, qui Goosebumps, amici, Goosebumps, che sarebbe la pelle d'oca, pelle d'oca. Dopo questa declamazione, questa interpretazione, non so se potremo raggiungere delle vette maggiori. È vero o no, caro Prince?
Ci avevano preso per scemi, ci avevano preso per un gruppo di pazzi, invece no, ecco cosa siamo, artisti in fondo veri. E andrei subito con l'altro pezzo che è ispiratore di questa grande vena poetica, romantica, soprattutto le vene amatorie del nostro Ugo Foscolo, un altro dei nostri miti, ed appunto Friday, I'm in love. Io penso che Monday, I'm in love anche, tutta la settimana, diciamo che non fa mai male, la canzone originale era The Cure, stavolta no covers, è vero o no, Manuel?
Eh già, qua è un pezzone, è stato anche uno dei primi pezzi che ho ascoltato dei Cure, eh? È del 1992, tratto dall'album Wish, perciò ci sentiamo Friday I'm in Love dei grandissimi Cure e torniamo tra poco.
Dopo Cure, un altro personaggio incredibile, voglio dire, il cantante di Cure ricorda un po' un personaggio eclettico, con questi colori, con questo modo di esporsi, quasi un Joker, quasi clownesco. Ed è qui che introduciamo il più grande personaggio, il più grande italiano, che è stato appunto l'inventore, diciamo, del clown, no? Conosciuto come Joey. E parliamo di chi? Di Joseph Grimaldi. Joseph Grimaldi nacque nel 1778 in Inghilterra, morì nel 1837. Era appunto un attore inglese, un comediante, un ballerino, ed è stato uno dei più importanti e più popolari entertainers dell'Inghilterra nella era chiamata così Regency, diciamo, negli inizi dell'Ottocento. È quello che ha espanso il ruolo del clown nella famosa Arlecchinata, no? Che ha formato in gran parte quello che viene chiamata la pantomima britannica. E in quali teatri? Nei teatri famosi che ancora oggi vediamo: Sadler's Wells, Covent Garden, il Drury Lane, insomma, posti che sono tipici e chi abita a Londra conosce o almeno dovrebbe conoscere. Infatti dal nome di Joseph, cioè dalla contrazione del nome Joey, è così che vengono chiamati successivamente tutti i clowns. Viene da una famiglia importante, il nonno che si trasferì dall'Italia in Inghilterra, che era un dentista tra l'altro e anche un attore tra l'altro, mi sembra che si chiamasse Jean-Baptiste Grimaldi. E nel 1730 appunto si mosse dall'Italia per trasferirsi in Inghilterra e iniziò appunto anche a essere appunto ad esercitare la professione tra virgolette come attore. Il figlio stesso Giovanni Battista Grimaldi iniziò anche tra l'Italia e l'Inghilterra per poi passare a Joey.
Esatto, sì, lui come ha detto il nostro principe ha dato un grande contributo alla pantomima, che è un tipo di rappresentazione teatrale britannica tradizionale che si fa soprattutto nel periodo delle feste natalizie e deriva dalla commedia dell'arte a grandi linee italiana. La gente fa canzoni, si traveste, ci sono molti che si travestono da donna in modo proprio satirico, carnevalesco. L'arlecchinata e la pantomima, diciamo, sono tipi di rappresentazioni teatrali che hanno avuto, diciamo, il momento migliore tra fine 800 e 900, ma costituiscono ancora una tradizione molto particolare appunto dei teatri britannici, molto 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 divertenti, c'erano i loro star, insomma comunque una cosa molto particolare. Il nostro Grimaldi, detto anche Whiteface, mi veniva adesso mentre si parlava prima da sorridere, pensando adesso che c'è lo scandalo Blackface, no? Che non si possono interpretare personaggi di colore dipingendosi la faccia, perché è un'appropriazione culturale tutta questa di questo tipo di pazzie che vanno per la maggiore adesso, e all'epoca non c'era nessun problema né a fare la blackface ma anche la whiteface, che era appunto una caratteristica di questo tipo di clowneria che portava avanti il nostro Grimaldi.
Grimaldi fu così famoso che addirittura Charles Dickens scrisse delle cose sullo stesso Grimaldi, e ricordiamo che da bambino Dickens stesso andava a vedere Grimaldi che faceva le sue performance allo Star Theatre in Rochester nel ben 1820. E per continuare appunto con un altro pezzo che ci ricorda qualcuno che è Britannia, almeno il titolo della band, che non a caso si chiama The Fratellis, non devo commentare, Chelsea Dagger, bellissimo brano, questo è dal vivo. E Manuel ci vuole dire qualcosa a proposito del festival dove è stato suonato?
Esatto, perché il pezzo dei Fratellis, Chelsea Daggers, questo che vi proponiamo, è la versione del live di Glastonbury. Un live che io sono andato ben due volte da quando sono qui a Londra, chiaramente si trova molto molto fuori, circa ci vogliono due ore e mezzo per arrivarci. E tra l'altro ci hanno suonato, è un palco famosissimo, che ci hanno suonato tante di quelle band che sono anche le band che abbiamo proposto durante le nostre puntate, soprattutto quelle di Albion Sound. Molti artisti ci hanno suonato, dai Prodigy ai Chemical Brothers a qualsiasi, diciamo, gruppo sul Britpop, eccetera eccetera. Quindi è un festival che vi consiglio di vedere, perché ci sono artisti molto interessanti. E oggi vi proponiamo la versione proprio del live di Glastonbury dei fratelli Chelsea Dagger.
Calling. Eccoci, eccoci, il tempo è passato, il tempo passa inesorabile e stiamo andando verso gli sgoccioli di questa prima puntata sui Britannians, e ci sarebbe tanto tanto da dire. Prima il principe ha nominato Dickens, ma c'è anche un'altra poesia di Robert Browning, si chiama proprio The Italian in England, che ha preso la struttura, è stata ispirata nei tempi di Mazzini, quando venivano tutti gli esuli, i rifugiati, c'era questo vento che spirava su tutta l'Europa di libertà, comunque di nuovo un la ricerca di un nuovo ordine anche non solo per l'Italia ma per tutte le nazioni europee, e Robert Browning ci ha fatto questa poesia piuttosto lunga che vi invito ad andare a leggere. Bene, 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 ripasso la parola al nostro Calù, sentiamo un po'.
You want some advice? Keep it simple. Don't overwork it.
Dunque, c'è un'altra personalità che è più recente, è nato nel 1961, adesso si parla di cucina, uno degli argomenti da noi preferiti, oltre ai vini, Marco Pierre White, chi è che non lo conosce? Grande chef, personalità della televisione, l'enfant terrible della TV e della ristorazione in UK, è stato il mentore, diciamo, di altri grandi chefs, tra cui Mario Batali, per chi non lo conosce, Curtis Stone, Shannon Bennett, che qui vanno per la maggiore, ma uno su tutti, Gordon Ramsay, addirittura è stato quello che ha fatto piangere l'incredibile Gordon Ramsay, che ricordiamo Hell's Kitchen, tra l'altro Gordon Ramsay ha fatto pure un po' di bugiato, insomma, un personaggio abbastanza tosto, che se la comanda un po' nel suo modo di essere, però Pierre White non si è lasciato intimidire e l'ha fatto piangere, come si dice a Roma. Dunque, Marco Pierre White è interessante perché nasce dallo chef Frank White e dalla mamma che si chiama Maria Rosa Gallina, che appunto viene dal Veneto. Ha aperto qui diversi ristoranti, ma tra quelli che ricordiamo famosissimi sono Restaurant Marco Pierre White, che è quello appunto delle dining room che erano nel precedente Hyde Park Hotel, col quale ha vinto, mi sembra, la terza Star Michelin, e poi ha aperto un altro ristorante incredibile che è Le Meridienne nel Piccadilly Hotel, insomma ha vinto un po' di tutto, uno dei più grandi personaggi ed è ancora uno dei nomi grossi a livello della ristorazione non solo inglese ma ovviamente internazionale.
Then you have to be honest with yourself. Honest with what you put on the plate.
Grandissimo, grandissimo Marco Pierre White, veramente un grande personaggio. Bene, detto questo, possiamo partire con l'ultimo pezzo di questa nostra playlist verso la parte conclusiva di questa puntata. Abbiamo The Special with Amy Winehouse, un altro pezzo in versione live, e questa è You're Wondering Now.
We'd just like to introduce our good friend Amy, who's gonna sing on this one.
Yeah. to do. Now you know this is the end. You're wondering what to do. Now you know this is the end. You're wondering what to do. Now you know this is the end. You're wondering now what to do. Now you know this is the end.
Londinium calling.
Ed ero Amy Winehouse, grande live performance della compianta, squisita, fantastica cantante di Camden Town, Londra, che ci ha lasciato pochi anni fa insieme al Prodigy Band di Coventry. Ricordiamo Coventry, avevamo detto due parole qualche puntata fa su Coventry. Quando uno appunto è a Coventry è detto che è in, diciamo, bad standing, non bisogna più parlare con lui. E questi erano gli Specials con un grande pezzo che è I'm Wondering Now, che è appunto una cover tra l'altro molto celebre. E penso che Davide voglia annunciarci qualcosa di veramente incredibile per la puntata prossima, che sarà su un personaggio che si chiama, se non sbaglio, Guglielmo Crollalanza, o no?
Esatto. No, ci è venuta in mente la cosa perché facendo le ricerche sugli italiani di Britannia o i britannici d'Italia, insomma, vedete un po' voi, è venuto fuori anche il nome del sommo poeta di William Shakespeare. C'è una teoria complottista, una teoria alternativa, una teoria molto revisionista alla quale gli attribuirebbe anche delle origini italiane e siciliane in particolare. Quindi ho detto vabbè, no, magari non proprio su questo complotto, questa teoria, comunque bisogna fare una puntata su William Shakespeare, sul bardo, giusto?
Fantastico, un grande tributo che faremo quindi la puntata prossima su William Shakespeare. Ci abbiamo una settimana per prepararci perché sappiamo qualcosetta ma non troppo, ne sapremo di più tra 7 giorni, ve lo promettiamo. E tra l'altro diremo un sacco di cose appunto riguardo a questa cosa, perché potrebbe pure essere che il nostro William fosse addirittura siciliano.
Bene, bene, interessantissima questa puntata riguardante i Britannians. Chiaramente è molto vasta, quindi andrebbero fatte almeno 10, 20, addirittura 30 puntate, se no. Però abbiamo raccolto quelli che i personaggi che secondo noi erano più interessanti, che ci affascinavano, che avevano tante curiosità dietro. Detto ciò, vi ringrazio ancora una volta per l'ascolto. Ci sentiamo settimana prossima. Spero che la puntata sia stata di vostro gradimento. Lunedì prossimo, ore 21, sempre sintonizzati su Continuum Calling, Radio Bandiera Nera. Io sono il regista perfido Manuel Gioia, ringrazio Davide Olla e Prince Calù per le voci
e anche un po' di intelletto, dai, quello pure ce lo mettiamo. Un abbraccio a tutti, alla settimana prossima. Tenete duro, studiate Shakespeare, perché faremo anche le interrogazioni, abbiamo saltato la scuola di inglese. Attenzione alla prossima, ciao.
Sì, ciao a tutti ragazzi, ci sentiamo, ci vediamo, anzi più che altro ci sentiamo la settimana prossima. Intelligenza, sì, ce la mettiamo a sprazzi, perlomeno ci proviamo, ma insomma, vedete voi.
Londinium calling.
London? Yes, London.
London, yes, London. You know, fish, chips, cup of tea, bad food, worse weather, merry fucking Poppins, London.